Orizzonti Cristiani. Triduo Pasquale. Il silenzio del Sabato Santo. Catechesi del biblista Don Fabio Rosini. Presenta Monia Parente.
Dal Vangelo secondo Luca. Ed ecco, vi era un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, buono e giusto. Egli non aveva aderito alla decisione e all'operato degli altri. Era di Arimatea, una città della Giudea, e aspettava il regno di Dio. Egli si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo depose dalla croce, lo avvolse con un lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia, nel quale nessuno era stato ancora sepolto. Era il giorno della Parasceve e già splendevano le luci del sabato. Le donne che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe. Esse osservarono il sepolcro e come era stato posto il corpo di Gesù. Poi tornarono indietro e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di sabato osservarono il riposo, come era prescritto.
Un caro saluto a tutti voi, amici in ascolto, e benvenuto a Don Fabio Rosini.
Bentrovati.
Don Fabio, entriamo nel mistero di questo giorno, il mistero del Sabato Santo. Cosa rappresenta per noi?
Come abbiamo ascoltato, Gesù venne sepolto in un luogo scavato nella roccia, nel quale nessuno è stato sepolto. C'è una novità in questo materiale, che è il materiale ritualmente sano, perché le cose di Dio dovevano essere di materiale grezzo nel Tempio del Signore. Ecco, di questo vaso sacro, che è questo sepolcro che accoglierà il corpo martoriato del Signore, che è giusto, che è stato l'innocente massacrato dalla cattiveria umana. Ecco, questo risultato del peccato dell'uomo viene preso da questo calice che è il sepolcro. Viene posto il corpo di Gesù, viene chiuso il sepolcro, le donne osservano e poi osservano il riposo come era prescritto. Infatti sul giorno del sabato abbiamo silenzio, è un giorno di cui non abbiamo descrizione di attività, è un giorno riservato ad un'altra attività, era il giorno della Pasqua, della festa pasquale, il giorno della Parasceve, come dice questo testo, questa traduzione, ovvero sia per poter celebrare in maniera degna il giorno pasquale, il giorno della vittoria, della liberazione dalla schiavitù, non si potevano lasciare i corpi in croce di questo patibolo così vicino alla città santa. Ed ecco che già splendono le luci del sabato. È interessante, stiamo trascolorando da questo venerdì doloroso, drammatico, devastante, in questo giorno sereno e festivo, che sembra del tutto incompatibile con il racconto che abbiamo ricevuto. Bene, mentre le luci del sabato, ovvero sì, erano quelle luci rituali che vengono accese per indicare che è cominciata la festa del sabato, perché nella mentalità ebraica le giornate non iniziano a mezzanotte, ma dal tramonto, vanno di tramonto in tramonto. Già la notte è gravida del giorno che sta arrivando, e allora già sono accese le luci del sabato perché lo Shabbat ebraico è cominciato. Ed ecco che queste donne osservano e poi devono osservare il riposo come è prescritto. Allora questo modo di esprimere l'attività di queste donne fa riferimento, richiama il terzo dei 10 comandamenti secondo la nostra numerazione cristiana, l'obbligo dell'osservare il giorno del riposo. Il giorno del riposo compare qui grottescamente come il momento della morte del Signore Gesù, il momento della sua sconfitta totale, il momento della sua totale inattività. È il suo stato di cadavere che descrive dove lo ha portato l'obbedienza, alla completa inattività. Notiamo che è circondato di inattività. La cifra dello Shabbat continua a essere oggi, nel popolo ebraico, ove esso sia osservante della sua propria fede, un giorno di assoluto riposo, dove regole ferree impongono di non fare niente di rilevante, di non fare soprattutto lavoro, di non produrre niente, di non mettere in moto nessuna attività. In questo nulla noi entriamo. Entrando oggi in questo mistero di questo sabato santo, di questa parte silente del mistero pasquale, noi dobbiamo entrare in un mistero, il mistero proprio del nulla, il mistero dell'azzeramento. Sì, la storia della redenzione è la storia della salvezza umana, è fatta normalmente, noi pensiamo, di due parti. Una parte è il patimento, la passione, la crocifissione, l'annullamento, e l'altra parte sarà la resurrezione, la vittoria, la vitalità, l'esplosione della gioia. Ecco, ma non è vero, le parti sono tre. Passione, morte e risurrezione. La morte, ecco, è qui il momento, perché la morte non è un attimo, deve essere prolungato questo istante. Noi parliamo normalmente di 3 giorni e poi diciamo, ma veramente qui non sono neanche 48 ore, certamente, perché noi calcoliamo secondo il calcolo ebraico, che conta sia il primo che l'ultimo giorno e calcola i giorni dal tramonto in poi. Quindi, essendo Gesù in stato di totale perdita della sua esistenza, di annullamento dalle 3 del pomeriggio, ecco che lui è morto durante la giornata del venerdì. Poi comincerà il tramonto, quindi entriamo nel sabato, e quindi è già il secondo giorno della sua morte. Quindi finirà il sabato con il vespro del giorno dopo, inizierà la notte gravida della domenica, in quella notte lui risorgerà, entrando così nel terzo giorno. È per questo che noi abbiamo questo calcolo che sembra inesatto. Dunque, in realtà, lo spazio più grande di questa storia viene preso proprio da questo silenzio, questo nulla, ripetiamo. Parte della redenzione è questo nulla. Gesù è entrato nel nulla, è entrato nell'assenza di attività, è entrato in un sepolcro, è entrato in qualche cosa dove non fa niente e neanche chi lo circonda può fare niente. Perché queste donne, che sono piene di premura per lui, che osservano bene perché vogliono prendersi cura del suo povero corpo, ecco, non potranno fare niente, devono fermarsi per tutto il tempo dello Shabbat di Pasqua. Noi siamo di fronte a un dato che è un dato frustrante, il dato della inattività, è il dato della inutilità, è il dato dell'azzeramento, è il dato della totale incapacità di risolvere alcunché.
Umanamente, Don Fabio, ci domandiamo perché parte della salvezza è proprio questo riposo, questo azzeramento, questo silenzio che è un silenzio di morte.
Ecco, il Signore Gesù apre una strada e questa strada a un dato momento è l'azzeramento, come abbiamo già detto. Noi in questo giorno aliturgico sotto il punto di vista eucaristico, giorno che conosce però la liturgia del breviario, la liturgia delle ore, giorno che conosce delle letture meravigliose, che nell'ufficio delle letture chi prega appunto per intero la preghiera della Chiesa ha una splendida lettura di un autore antico che parla di questo momento in cui Gesù scende agli inferi e va a liberare coloro che sono nell'oblio, gli antichi padri che vengono trascinati nella vita da questa visita nella morte del Signore Gesù. Ecco, ha questo aspetto che forse un'altra volta possiamo anche sottolineare meglio, ma anche la lettura del quarto capitolo della lettera agli Ebrei nell'ufficio delle letture. Lettura interessantissima, perché di fatto con questa lettura noi andiamo a identificare un tema, questo aspetto dell'entrare in un riposo. C'era questo terzo comandamento, che era il comando di entrare ogni settimana in un annullamento della propria attività, un tempo di benedizione e di gioia, sì, ma anche e soprattutto un tempo di sottrazione all'attività. Ed ecco che nella lettera agli Ebrei viene sottolineato questo aspetto del riposo in cui è necessario entrare.
Ascoltiamo allora insieme questa lettura tratta dal quarto capitolo della lettera agli Ebrei.
Dovremmo dunque avere il timore che mentre rimane ancora in vigore la promessa di entrare nel suo riposo, qualcuno di voi ne sia giudicato escluso, poiché anche noi, come quelli, abbiamo ricevuto il Vangelo, ma a loro la parola udita non giovò affatto, perché non sono rimasti uniti a quelli che avevano ascoltato con fede. Infatti noi che abbiamo creduto entriamo in quel riposo, come egli ha detto: così ho giurato nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Questo benché le sue opere fossero compiute fin dalla fondazione del mondo. Si dice infatti in un passo della Scrittura a proposito del settimo giorno: e nel settimo giorno Dio si riposò da tutte le sue opere. E ancora in questo passo: non entreranno nel mio riposo. Poiché dunque risulta che alcuni entrano in quel riposo e quelli che per primi ricevettero il Vangelo non vi entrarono a causa della loro disobbedienza, Dio fissa di nuovo un giorno, oggi, dicendo, mediante Davide, dopo tanto tempo: oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Se Giosuè infatti li avesse introdotti in quel riposo, Dio non avrebbe parlato in seguito di un altro giorno. Dunque per il popolo di Dio è riservato un riposo sabbatico. Chi infatti è entrato nel riposo di Lui, riposa anch'egli dalle sue opere, come Dio dalle proprie. Affrettiamoci dunque a entrare in quel riposo, perché nessuno cada nello stesso tipo di disobbedienza.
Questo era il brano tratto dal quarto capitolo della lettera agli Ebrei. Si parla di riposo, un riposo non solo auspicabile, ma un riposo necessario. Qual è la cifra di questo riposo?
Ecco, noi abbiamo ascoltato questo dovere entrare, affrettarsi ad entrare in un riposo, cosa curiosa, correre per fermarsi, non perdere questa promessa, un riposo da cui non dover essere esclusi. Però questo riposo è un riposo dalle proprie opere. Fa cortocircuito questa tematica fra il terzo comandamento e la storia gloriosa di Israele, che esce dalla terra di Egitto per arrivare alla terra promessa. Deve entrare nel riposo, cioè nel luogo dove essere posati, dove essere collocati. Per fare questo dovrà praticare un'obbedienza. Esattamente. Noi guardiamo bene, fissiamo lo sguardo nel Signore Gesù Cristo, così, che sta lì, nullo, inutile. Già ha iniziato nel Vangelo di Giovanni a essere attivo in questa sua inutilità. Essendo già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue ed acqua. E questo è ciò che un pochino può rappresentare la vetta del Vangelo di Giovanni sotto certi punti di vista. perché chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera e gli sa che dice il vero perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché lui fosse riconoscibile come l'agnello pasquale a cui non verrà spezzato alcun osso. Ma c'è un'altra citazione che viene aggiunta dall'Evangelista che dice: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. E già Gesù è completamente inutile, morto, cadavere, ma è qualcosa di efficace. Sta producendo questa acqua e sangue, immagine della Chiesa, immagine della nuova Eva che sorge dal suo costato. E ancora qui vediamo nel Vangelo di Luca che viene deposto e le donne devono guardare questa cosa e osservare il riposo. Perché? Perché l'opera della resurrezione sorge da una inattività. Perché c'è un momento in cui abbiamo bisogno che, perché l'opera di Dio si compia in noi, dobbiamo fermare le nostre opere. Non c'è uomo più inutile di un uomo crocifisso. Se noi andiamo bene a vedere anche questo crocifisso che innalziamo nelle nostre chiese e di cui facciamo oggetto di venerazione per ricordare la nostra fede, noi siamo di fronte a un uomo defunto ed inutile. Siamo di fronte al fallimento, siamo di fronte all'azzeramento delle opere umane, anche a una dimostrazione di tutta la povertà dell'uomo. Le sue mani crocifisse, i suoi piedi inchiodati, il suo fianco squarciato, il suo capo orribilmente torturato e tutto il suo corpo, che è un corpo umiliato e azzerato, è in realtà il corpo che salverà il mondo. È curioso, l'uomo che salva il mondo intero è un uomo inutile, è un uomo che ha rinunziato alle proprie opere. Infatti, come dice questa lettera agli ebrei, che abbiamo per l'appunto ascoltato, entrare nel riposo dalle proprie opere. Ci sono le nostre opere di cui siamo molto innamorati. Ci sta tutta un'attività che è questa tronfia contemplazione dell'uomo di se stesso. E in questo cercare se medesimo si svuota, e svuota molto questo mondo, e lo rovina parecchio, e rovina le sue relazioni, e si abbrutisce, perché è innamorato delle sue opere, dell'affermazione del suo proprio ego. C'è un solo luogo per ritornare nella dimensione compiuta della nostra gloria. A un dato momento metterci veramente nelle mani di Dio, a un dato momento azzerarci e diventare questo nulla che ci dà terrore, che non vogliamo mai guardare, questo fallimento, questo azzeramento che ci sta sempre accanto, che è il rischio delle nostre attività e che però dobbiamo invece guardare fisso, dritto, negli occhi per ricordare una cosa: che la nostra vita da soli non si spiega, che la nostra vita per noi stessi non si spiega, che il Signore Gesù ha salvato il mondo azzerandosi e mettendosi nelle mani di Dio. Nelle tue mani affido il mio spirito, e lo spirito viene consegnato nelle mani di Dio. Ci sarà un giorno in cui appare finalmente l'opera di Dio nella nostra vita? Sarà il giorno in cui la nostra opera è finita. Sarà il giorno in cui noi finalmente siamo azzerati. Il mistero del sabato santo è il mistero dell'uomo che finalmente si fida di Dio, entra nella obbedienza, che è non andare al passo della propria intelligenza, ma mettersi nel passo delle opere di Dio che non sono le mie, lì dove mi sento inutile. Quante volte centrale nella storia di una conversione, nella storia di una evoluzione, di una vita cristiana, c'è il momento del fallimento, cioè il momento dell'azzeramento, il momento in cui solo Dio mi può salvare. Se quel giorno mi salva Dio, io non ho illusioni, so che è Lui il mio Dio. In fondo resta latente in tutti noi l'idea di sfidare ogni realtà della nostra vita con le nostre risorse. Resta latente in noi questo delirio infantile di onnipotenza per cui, tutto sommato, se ci mettiamo, se ci industriamo, le affrontiamo e le vinciamo le nostre sfide. E non è vero. Il Signore Gesù, per salvare il mondo, ha dovuto essere nullificato, perché in quel momento Solo Dio ha il potere di creare dal nulla e io devo vedere questo nella mia esistenza. Devo vedere la potenza di Dio, proprio quando la mia potenza è terminata, è finita, proprio quando io le cose non so come risolverle. Questo è molto importante, perché questo culto che noi abbiamo della nostra attività, anche tante volte in ambiente così cristiano, siamo molto, molto innamorati della nostra iniziativa. Va benissimo. È meraviglioso, per carità di Dio, non dobbiamo smettere di fare le cose che facciamo, ma non saranno quelle che salveranno il mondo. Salverà il mondo l'apparizione della gloria di Dio e appare nella nostra debolezza. San Paolo ha imparato, nella seconda lettera ai Corinzi lo proclama, che quando è debole è allora che è forte e si compiace delle sue infermità, delle umiliazioni, dei suoi limiti, di tutto ciò che è il non arrivare e dell'essere azzerato, perché è lì che compare la potenza di Dio, che nella prima lettera ai Corinzi viene detta come la descrizione dell'elezione di Dio. Dio sceglie ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono. Innamorati come siamo di noi stessi e della nostra immagine, difficile è questo discorso, il dover entrare nell'obbedienza, il dover entrare in qualche cosa che a noi sembra sbagliato e inutile. È lì il momento in cui il Signore Dio mostra il suo potere. E non illudiamoci di aver sentito queste parole che vengono dette adesso dalla mia povera voce e di aver capito tutto, perché il Signore Gesù è stato nell'angoscia mortale per entrare in questo nulla. Il Signore Gesù ha spalancato queste porte perché noi abbiamo confidenza, sì, ma non in maniera superficiale. Certo che ci fa paura il nulla, certo che ci fa paura l'inutilità, quel momento di azzeramento che capita nella nostra vita, e quel momento in cui siamo incapaci di risolvere i problemi. Quello però è il momento della fede, quello è il momento in cui mettere la nostra vita nelle mani di Dio. Questo Sabato Santo è il tempo preziosissimo in cui contemplare la nostra povertà e metterci nel silenzio dell'attesa dell'iniziativa di Dio. È Dio che squarcerà il buio con la resurrezione. Il Signore Gesù Cristo è stato resuscitato dalla potenza del Padre. Dal nulla viene chiamato perché ogni cosa che viene considerata nulla sia per noi invece un luogo dove attendere l'opera di Dio.
E siamo giunti al termine del nostro incontro. Grazie Don Fabio per la tua catechesi.
Grazie e buona Pasqua a tutti.
Buona Pasqua a te Don Fabio e naturalmente da parte mia anche a tutti coloro che ci hanno seguito.
Il silenzio del Sabato Santo. Catechesi del biblista Don Fabio Rosini. Ha presentato Monia Parente. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis.